Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Apriamo il nostro giornale con una nota sull'8 marzo, festa della donna. L'8 marzo è la festa della donna, un'occasione e il pensiero che accomuna le riflessioni per pensare senza retorica al ruolo e all'originalità delle donne oggi. Le donne meritano la giusta attenzione per quello che sono e che sanno realmente fare nella società, nel mondo del lavoro e nella famiglia. L'8 marzo è quindi un significato ben diverso da quello che il consumismo moderno ha voluto imprimergli. Le connotazioni attuali di questa data sono i festeggiamenti, il regalare mimose o fiori alle donne, cene fuori tra donne che si mettono in chincheri. Tutto mero consumismo che cozza in maniera tremenda contro il reale significato di questa giornata celebrativa, che poco ha a che vedere con quello che oggi le donne festeggiano l'8 marzo. Serve una giornata per sentirsi donne o per ricordare di esserlo? Serve una giornata per festeggiare l'essere donna? L'8 marzo non è un giorno di festa, ma una celebrazione per le donne che riuscirono ad ottenere tutti i diritti. Diritti di voto, uguaglianza sul lavoro, parità tra i sessi, tutte cose ottenute grazie alle lotte di grandi donne del passato. Auguri a tutte le donne dalla nostra redazione. E adesso cambiamo argomento, braccio di ferro fra Roma e Palermo, tra governo nazionale e regionale, l'eterno braccio di ferro tra il governo centrale e quello regionale, che si basa su due pilastri sostanzialmente, la difesa dello statuto e le necessità dei conti. Palazzo d'Orleans ha deciso di impugnare una dozzina di commi della legge di stabilità nazionale. Violerebbero lo statuto e la Costituzione, oltre a imporre nuove uscite alla Sicilia. Nelle prossime ore però Palazzo Chigi dovrà esaminare la manovra approvata dall'ARS e potrebbe impugnare proprio l'articolo che prevede il trasferimento dei 500 milioni all'isola. E intanto si apprende che ammonta a 1.200.000.000 di euro il buco cassa corrente per la regione siciliana, in attesa che Roma trasferisca le risorse promesse a iniziare dai primi 500 milioni di euro. Per far quadrare i conti, la regione ha stoppato la cancellazione di una parte dei residui passivi, mantenendo il bilancio proprio un importo pari ai soldi mancanti. Si tratta delle spese impegnate ma non ancora pagate, dunque debiti dell'amministrazione regionale verso terzi, pubblici o privati, mantenuti in stand-by attraverso uno stratagemma contabile che emerge da un decreto del ragioniere generale Salvatore Sammartano, firmato a fine febbraio. Nel decreto si legge che l'ammontare dei residui passivi da eliminare definitivamente è pari a 113,89 milioni di euro. Il gruppo misto ha restituito all'ARS 70.000 euro risparmiati sull'ammontare dei fondi assegnati e che il presidente del gruppo, Girolamo Fazio, ha deciso di rimettere alle casse dell'Assemblea per un loro più utile utilizzo. Nella nota firmata da Fazio e inviata al presidente Giovanni Ardizzone e al segretario generale Fabrizio Scimè, si legge che il gruppo sin dall'inizio della legislatura ha effettuato cospicui risparmi gestendo in modo oculato e parsimonioso le somme accreditate per il funzionamento del gruppo, assicurando comunque i servizi previsti. Forestale. 50 mafiosi al libro paga della regione siciliana. Condannati al 416 bis negli elenchi dei 25.000 addetti alla forestazione chiamati annualmente in servizio da Palazzo d'Orleans, la gran parte tra Palermo, Agrigento ed Enna. A scoprirlo per la prima volta è la stessa amministrazione che nei giorni scorsi ha concluso un monitoraggio tra i 25.000 addetti alla forestazione che da 30 anni e più lavorano nei boschi e nelle campagne siciliane. Regionali, ultimatum sui trasferimenti. Il presidente della regione Rosario Crocetta sceglie la linea dura. Nei prossimi giorni un ulteriore provvedimento per il trasferimento di 14 dipendenti al servizio liquidazione della ragioneria. Chi non ottempera rischia anche il licenziamento, dice Crocetta. È ora di smetterla con l'anarchia attraverso la quale ognuno decide all'interno dell'amministrazione regionale cosa fare. I dipendenti devono essere utilizzati in relazione all'utilità e alle esigenze degli uffici. Da ieri 130 dipendenti dello stabilimento Versale Siracusa associati di Eni per la chimica sono in cassa integrazione. L'azienda ha comunicato ai sindacati motivando la scelta col fatto che vi è stato un ritardo nell'ambito delle procedure autorizzative per i lavori di ripristino degli impianti coinvolti in un incendio lo scorso 6 gennaio e per i 130 lavoratori 4 ore di cassa integrazione al giorno e secondo quanto si apprende per un periodo di 4 mesi. Una scossa di terremoto è stata avvertita ieri sera verso le 22:25 in alcuni comuni della provincia di Siracusa. La scossa, che è stata brevissima ma intensa, ha messo in allarme gli abitanti di Floridia, Solarino e Canicattini Bagni. Sono stati gli abitanti dei piani alti degli edifici di Floridia ad accorgersi del terremoto. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero danni a persone e cose. Il terremoto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha avuto intensità di magnitudo 3.7. L'epicentro è in mare ad una profondità di 32 km a sud di Reggio Calabria. Il terremoto è stato avvertito pure nelle province di Messina e di Catania. Nel corso fine settimana appena trascorsa a Palazzola Credi, i carabinieri della stazione di Palazzola Credi hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto in abitazione Nicolic Yasmina, classe 1992, già nota alle forze dell'ordine per quanto gravata da numerosi precedenti di polizia, nonostante la giovane età. Nell'ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, i carabinieri della locale stazione hanno acquisito notizie in merito alla presenza in paese di una donna che si aggirava con fare sospetto, come se stesse spiando all'interno delle varie case. E proprio mentre i militari erano intenti a sviluppare tali informazioni, sono stati allertati dal proprietario di un'abitazione nel centro storico del paese che aveva sorpreso una giovane intenta a mettere a soqquadro la sua camera da letto. Immediatamente i carabinieri giungevano sul posto bloccando la donna che nel frattempo si era data alla fuga venendo inseguita dal figlio del proprietario di casa. Bloccata la donna, i militari hanno altresì rinvenuto e restituito al legittimo proprietario tutta la refurtiva che la stessa nel giro di pochi minuti aveva asportato dall'abitazione. 4 orologi, anelli, orecchini e bracciali in oro di cui si è disfatta nel corso della breve fuga. Al termine della formalità di rito, Milcolic Yasmina è stata tradotta presso la casa circondariale di Catania, Piazza Lanza, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'attenzione del comando carabinieri compagnia di Noto rimane alta e costante sull'intera giurisdizione di competenza, in considerazione del fatto che i reati contro il patrimonio e in particolare i furti in abitazione rappresentano una problematica sempre all'ordine del giorno, tale da richiedere un'efficace e costante azione di contrasto al fine di rassicurare la cittadinanza ed incrementare la percezione di sicurezza. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall'arma dei carabinieri per arginare il fenomeno delittuoso in questione. Il cadavere mummificato di un anziano di 74 anni è stato trovato dai carabinieri nella propria abitazione di Acate. Il ritrovamento questa mattina da parte dei carabinieri dopo la segnalazione dei familiari residenti al nord, allarmati perché non lo sentivano da alcune settimane. Sul posto è intervenuto, oltre ai militari dell'arma, anche il medico legale Carlo Maurizio Spagna, che ha stabilito come la morte sia avvenuta per cause naturali circa 3 mesi fa. La salma è stata pertanto consegnata ai familiari per la celebrazione dei funerali. Ragusa, la rete viaria provinciale funziona, i fondi della finanziaria per il momento nel cassetto. Un servizio di Giovanna Cannizzaro.
La rete viaria provinciale funziona, lo sostiene il dirigente del settore dei lavori pubblici Carlo Sinatra, che mette momentaneamente nel cassetto il 1 milione di euro della finanziaria. E sì, il libero consorzio di Ragusa, il 1 milione da spendere per le strade blè di competenza provinciale ce l'ha sulla carta, ma non ancora in banca. Nonostante le note difficoltà finanziarie dell'ente, dice il dirigente del settore lavori pubblici, al momento l'ex provincia non ha situazioni di impraticabilità delle strade. Adesso, grazie al 1 milione di euro dell'ultima finanziaria ed altri finanziamenti in arrivo, potremo programmare diversi interventi nel medio e lungo termine per assicurare una buona rete viaria provinciale. Era quello che volevamo sentire dire, un annuncio che stride con il silenzio alcuni comuni blei in materia di efficienza delle strade di loro competenza indaffarati a raccogliere denunce legali per risarcimento danni ad automobilisti che hanno forato le ruote oppure a persone finite alle cure dei sanitari per colpa delle buche. Torniamo all'ente di Viale del Fante, la cui efficienza, quando era un ente a pieno regime, si basava anche sulla gestione e manutenzione di tutte le strade di competenza provinciale, la scarificazione e l'asfaltatura delle arterie per renderle sicure, la scerbatura dei cigli e delle strade, le cui erbacce durante la stagione primaverile diventano alte e impediscono la visuale nelle carreggiate e nei passi carrabili. Buona notizia, dunque, l'ultima finanziaria regionale assegna all'ex provincia di Ragusa 1 milione di euro a favore della viabilità provinciale, ma il decreto di finanziamento firmato alla fine dello scorso anno non è stato ancora accreditato all'ex provincia. Gli uffici del settore lavori pubblici si stanno già organizzando per programmare gli interventi più urgenti dove le arterie stradali di competenza provinciale mostrano maggiormente i segni dell'impraticabilità. Il 1 milione di euro pertanto verrà destinato ad affrontare alcune emergenze, a cominciare dalla Pozzallo Marza, dove parte della carreggiata è crollata, nonché col rifacimento del manto stradale per alcuni tratti della strada provinciale 13 Ragusa-Castiglione. Ed ancora la strada Vittoria-Pedalino-Quaglio che, una volta declassata comunale, i sindaci di Vittoria e Comiso possono già dare mandato ai loro dirigenti di settore di segnalare le condizioni dell'arteria in questione alla provincia per poter fruire di eventuali interventi urgenti. Infine, un'altra fetta dei fondi della finanziaria verrà destinata per la pulizia dei cigli stradali e per interventi urgenti ma minimali su tutte le strade provinciali che verranno segnalate dai sindaci della provincia Iblea.
Pozzallo, San Giuseppe, festeggiamenti anticipati al 13 marzo.
Chiesa e famiglia scandiscono il tempo pozzallese che quest'anno incespica nelle date coincidenti e le parrocchie sono in fermento. Tante feste, altrettante processioni e Pozzallo non vuole fare torto a nessuno, ma il calendario non ha pietà. Così i pur sobri festeggiamenti in onore di San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, quest'anno rischiavano di slittare o addirittura di depennarli. Ma i parroci delle comunità di parrocchie Santa Maria di Portosalvo e San Paolo Apostolo hanno deciso di anticiparli al 13 marzo, decisione che si auspica possa sortire i benefici sperati. I festeggiamenti, incentrati su un passo pregnante di fede e umiltà di Santa Faustina Kowalska, avranno luogo, come anzidetto, sabato 12 e domenica 13 marzo presso la Chiesa San Paolo Apostolo. In questi due giorni le sante messe in programma sono sabato alle 17.30 presieduta da Don Davide Lutri, domenica alle ore 10 alle 17 entrambe presiedute da Don Michele Iacono. Le messe pomeridiane saranno precedute dalla recita del Santo Rosario con litania e San Giuseppe. A conclusione della Santa Messa pomeridiana di domenica 13 marzo, preghiera itinerante e sorteggio finale. Da me è tutto, possiamo chiudere il collegamento, Pippo.
Salutiamo la nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro, ma restando in tema di festeggiamenti, per quanto riguarda Rosolini, sono stati invece posticipati al 3 di aprile. Noto, il distretto sociosanitario 46 ha organizzato per il prossimo giovedì 17 marzo alle ore 11 una conferenza stampa nel corso della quale saranno presentati i servizi all'infanzia, agli anziani e disabili in avvio nei 5 comuni del distretto. Ricordiamo i comuni che fanno parte del distretto sono Noto, Avola, Rosolini, Pachino e Portopalo di Capopassero. L'evento quindi si terrà presso il centro di cittadinanza distrettuale di Noto in via Maiore numero 22. Durante l'incontro i sindaci del distretto presenteranno le nuove modalità di gestione dei servizi e la ditta aggiudicataria per la gestione dei servizi all'infanzia. Interverranno i sindaci di Noto, Corrado Bonfanti, presidente del comitato dei sindaci di Avola, Luca Cannata, il sindaco di Pachino Bruno, di Portopalo di Capopassero Mirarchi, il sindaco di Rosolini Corrado Calvo, presente inoltre la dottoressa Martinez, responsabile progettazione e marketing ditta La Garderie. Modererà l'incontro il dottor Serravalle, coordinatore del gruppo Piano del Distretto. Rosolini, sono due le convocazioni del Consiglio Comunale diramate dalla Presidente Maria Concetta Iemmolo, rispettivamente per giorno 10 marzo e per giorno 14 marzo. Per la seduta del giorno 10 marzo, alle ore 20, due sono i punti inseriti all'ordine del giorno. Il primo punto riguarda la scelta di tre scrutatori, il secondo punto riguarda l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti 2016-2018. L'ordine del giorno invece dell'altro Consiglio Comunale previsto per giorno 14 marzo prevede questi punti: scelta di tre scrutatori, approvazione verbale sedute precedenti, terzo punto interrogazioni, mozioni ed interpellanze, quarto punto revoca dello statuto della Consulta Giovanile approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 20 del 2 marzo del 2009, approvazione del nuovo statuto. Quinto punto, aggiornamento per l'anno 2016 degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell'articolo 17, legge regionale 16 aprile 2003. Sesto punto, approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale fino al 31 dicembre 2020. Rosolini. Domani, mercoledì 9 marzo, alle ore 10, presso la sala giunta del Palazzo Comunale di Via Roma, si terrà una conferenza stampa del sindaco Corrado Calvo per chiarimenti e precisazioni sulla situazione debitoria del Comune. La città di Rosolini e il suo territorio domenica prossima, 13 marzo, faranno da splendida cornice alla manifestazione di auto d'epoca promossa dall'Associazione Siracusana Autoveicoli Storici. La carovana, guidata dal presidente dell'associazione Diego Monreale, sosterrà in piazza Garibaldi dopo aver effettuato un percorso guidato per i luoghi più caratteristici del territorio e le vie principali della città, predisposto dal dottor Salvatore Covato, responsabile del settore sport, turismo e spettacolo del Comune di Rosolini. La manifestazione, quindi promossa, afferma il sindaco Corrado Calvo, sarà un'occasione per la città di vivere una bella atmosfera grazie alla presenza di auto storiche di grande prestigio. Sarà anche un'opportunità per gli equipaggi di apprezzare la nostra ospitalità e i nostri prodotti per farli innamorare della nostra città. Nel ringraziare il presidente dell'associazione per aver scelto la nostra città per questa manifestazione, rivolgo sin d'ora il benvenuto a tutti i partecipanti. Siamo arrivati così alla fine di questo appuntamento di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.